andrà in campo la miglior formazione per ottenere il massimo risultato. La Coppa Italia all'inizio non interessa a nessuno, poi dopo alla fine è sempre un trofeo, e soprattutto alla Juventus, perché comunque la Juventus, se pareggi una partita, viene fuori una catastrofe, e quindi bisogna fare il meglio possibile per cercare di andare avanti e affrontare il Frosinone.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Ci sarà la Roma domenica, è chiaro che è un tour de force, sono due competizioni diverse, e poi dopo ci sarà questo scontro col Milan, partita secca, e chi vince si guadagna la semifinale, che incomincia a diventare prestigiosa.
Se usciamo oggi, usciamo morti di stanchezza e morti di soluzione. Per fortuna abbiamo vinto, penso meritatamente, con tutto rispetto per una squadra di Serie B che non è di Serie B. Siamo uniti, se bisogna giocare Lukaku difensore centrale, gioca di difensore centrale. Vediamo come arriviamo alla sfida contro la Lazio, però adesso abbiamo ancora Atalanta per giocare e siamo questi.
Ovviamente che io vorrei portare un difensore centrale a Roma. La Roma ha una lista della Serie A piena di giocatori che non ci sono posti, solo per giovani. Ha problemi con il transfer balance, dove la margine è molto piccolina. Il mio lavoro qua a Roma è stato sempre così, io non mi ho mai lamentato. E alla fine siamo sempre riusciti a portare a casa soluzioni interessanti, no?
Su Brasil io non so se è vero o se non è vero. Io al mio procuratore ho detto, fino al momento in che non sappiamo se il club è interessato più rimango qua, io non voglio che tu parli con nessuno, o se tu parli non mi dire che io non voglio sapere.
Per quanto riguarda il mercato, ci sono i direttori a cui vigilano e guardano l'andamento del mercato. La squadra sta crescendo e noi bisogna solamente continuare a lavorare.
Eccoci qui ragazzi, 14:07 in questo momento. Michele Criscitiello, ciao.
Sei inquadrato.
Buon anno.
Buon anno a tutti. C'è da farsi venire il mal di testa tra Coppa Italia passata, presente, stasera Juventus Salernitana. Avete sentito prima le parole di Massimiliano Allegri. Coppa Italia futura, perché settimana prossima, carissimo Michele, c'è un bel derby di Roma. Tanto per gradire.
Sì, c'è il derby di Roma, però ieri abbiamo visto una Roma a tratti. E secondo me c'è un bel Milan-Atalanta.
Adesso ci dividiamo sulla Roma, perché io sono assolutamente sul carro di Mourinho. Ci dividiamo e basta. Anzi, invitiamo a dividersi, a litigare se vogliono, comunque a chiamare anche gli amici da casa. 800 24 00 24. Potete già prenotarvi adesso e intervenire poi, più tardi, quando apriamo la linea alle telefonate. 800 24 00 24. Oppure il solito 349-238-6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Poi domani incombe la volata d'inverno della Serie A, poi il calciomercato che si è aperto e ci terrà compagnia fino al 31 gennaio, poi varie ed eventuali, come dicono quelli bravi, nelle peggiori assemblee di condominio. Comunque tema libero, se volete tema libero. Adesso arriva anche Pierluigi Pardo, stiamo sistemando il collegamento. Io sono assolutamente dalla parte di Mourinho, credo troppe critiche su di lui anche ieri sera. Secondo me la Roma ha strameritato la vittoria con la Cremonese, al di là del rigorino, di insomma mille dibattiti, e credo che la Roma non lo stia trattando benissimo.
La Roma, i romanisti, comunque ieri c'erano altri 60.000 e passa tifosi della Roma per una partita con la Cremonese. Tu devi considerare che è vero che ieri ha meritato il passaggio del turno, ma io aggiungerei ci mancherebbe. La Roma va sotto 1-0 e per questione di centimetri rischia al 45esimo di prendere il secondo, e se vai negli spogliatoi 0-2 diventa complicato. Passi con il rigorino e Mourinho è costretto a non vedere il rigorino e chiudere gli occhi in casa con la Cremonese, per una Roma che doveva comunque puntare a ben altro. Il mio ragionamento è molto semplice: è vero, ha vinto una coppa e non una coppetta, è vero che ha raggiunto una finale, però a mio avviso il problema principale è che questa squadra dovrà puntare alla Champions League. Ci riuscirà quest'anno? Probabilmente no, e siamo al terzo tentativo. Tu puoi essere con Mourinho, siamo tutti d'accordo, ma i risultati quali sono? Gli investimenti quali sono stati? E ogni estate la Roma è quasi sempre protagonista della sessione estiva di calciomercato.
Sì, anche se la scorsa estate, ha ragione secondo me Mourinho quando racconta, è andata a prendere tanti giocatori di nome, ma che si sono mossi su Roma soltanto perché in condizioni particolari, altrimenti avrebbero avuto un altro mercato.
È un problema allora se non condividi il mercato. mercato. Se tu allenatore non condividi con il tuo direttore sportivo il mercato, allora c'è un problema alla base e deve intervenire la proprietà. Però se il direttore fa una cosa e l'allenatore ne pretende un'altra, hanno un problema a Roma.
Comunque ieri è passata una partita che doveva passare, su questo non c'è dubbio, praticamente senza difensori di ruolo.
Penso che il Milan sia più o meno abbia lo stesso problema, però se dobbiamo iniziare a fare la conta dei problemi, degli infortuni, allora non ne usciamo più, perché in passato la Juventus aveva dei problemi, il Milan ce li ha quest'anno, la Roma ce li ha quest'anno, quindi comunque una rosa importante deve avere delle alternative. E certo, la Roma ha delle difficoltà, però io credo sinceramente che il derby di Coppa sarà il 21esimo in Coppa Italia, derby tra Roma e Lazio, dovrà dimostrare qualcosa, cosa che la Lazio probabilmente avrà da qui alla fine della stagione un solo obiettivo, la Coppa Italia. Il campionato quarta non arriva più la formazione di Sarri, penso sia abbastanza chiaro. In Champions serve un miracolo per andare ai quarti di finale, ti resta la Coppa nei quarti nel derby con la Roma.
Sì, e anche su Sarri si può aprire un grande capitolo, così come abbiamo un'ora di tempo, lo apriamo anche su tutti gli altri grandi macro temi di questo momento calcistico. Pierluigi?
Ciao, eccoci qua.
Eccoci qua. Tu stai con Mourinho o con gli altri che lo criticano?
Mourinho è polarizzante di suo, secondo me... probabilmente con un altro allenatore la partita di ieri la vinci più comodamente, ma se stai sotto 1-0 con Mourinho la vinci e con un altro no. Cioè, secondo me lui ha una capacità straordinaria di lettura delle partite, del cambiamento durante le partite, di capacità emotiva nei confronti del gruppo squadra e del gruppo tout court, quindi dell'ambiente sold out e via dicendo. Guarda, io su Mourinho sono, se mi chiedi alla fine, sono per me un sì, nel senso che, ma l'ho detto tante volte in questi giorni, se la Roma ha davanti a sé la possibilità di fare un progetto realmente importante con un grandissimo allenatore o anche con uno degli allenatori, per capirci, la De Zerbi e la Thiago Motta, diciamo della nuova generazione, però sostenendo tutto questo con investimenti importanti, ma non mi sembra questo il caso, allora benissimo. Se invece non è così, e temo che non sia così, Mourinho secondo me
sì,
è uno straordinario,
fuori dimensione.
Ma guarda, i tifosi della Roma si sono divertiti in questi anni,
sì.
Hanno vinto una coppa, ne
hanno vinto una coppa e mezzo, hanno vinto una coppa e mezzo
con mille attenuanti,
perché se ci fosse stato il fischio giusto oggi staremmo discutendo anche di un'Europa League.
Sì, senza rifare la mogliola a distanza di sette mesi, ma insomma è chiaro che quella partita poteva girare, quindi secondo me hanno vissuto delle stagioni positive, probabilmente con un altro allenatore forse, e sottolineo forse, con un altro allenatore forse arrivavi quarto in uno dei due anni, forse, però non facevi così tanta strada in Europa e secondo me i tifosi della Roma mediamente sono più contenti così. Detto questo, poi Mourinho, come tutti gli esseri umani, è anche criticabile.
Sì, c'è anche
certe
lui
partite che giochi meglio. Ecco, certo.
Allora, ci ha raggiunto Andrea D'Amico. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, non ti chiedo se stai con Mourinho o no. Ti chiedo invece un pensiero sull'altra storia che ereditiamo dalla serata di ieri di Coppa. E sono i due gol più assist di De Ketelaere, che io credo debba rimanere un grande rimpianto per il Milan. So che i milanisti la pensano diversamente. Tu come la pensi?
Ma io penso che quando uno ha grande talento e gioventù, a volte bisogna aspettarlo. Nel senso che ci sono dei campioncini che sono nell'albero dei campioni, ma non sono ancora maturi a livello psicologico. Però penso anche, e di questi esempi ne pieno il calcio italiano, che portare una maglia pesante e giocare in uno stadio importantissimo come quello di San Siro non è la stessa cosa che giocare all'Atalanta e un'altra squadra. Cioè, abbiamo esempi plurimi di geni del calcio tipo Totò Di Natale, che ha fatto impazzire di gioia i tifosi dell'Udinese, e poi magari quando metteva la maglietta più pesante
faceva fatica.
Esatto. Ma ricordo anche Colocini, quando arrivò al Milan come una delle promesse mondiali della difesa, entrava in campo vicino a Maldini e guardando lo stadio di San Siro diceva: Paolo, come fai a giocare di fronte allo stadio così? era angosciato. Quindi sì, io penso che al di là delle qualità tecniche e fisiche ci occorre grande personalità per giocare in grandi stadi con maglie pesanti.
Io penso che il Milan De Ketelaere credo non l'abbia aspettato, anche perché figlio di Maldini, e quindi dentro le valutazioni che sono state fatte di fine stagione poi sono entrate anche altre logiche, però questa è una mia impressione, non so se la condividete, non so neanche come finirà fra sei mesi, perché ovviamente il giorno dopo una doppietta l'idea è che l'Atalanta sicuramente se lo tiene, lo riscatta, ballano comunque tanti soldi e balla una stagione che deve ancora esprimersi fino in fondo e nella quale De Ketelaere dovrà confermarsi.
Ma io ti dico, secondo il saluto ovviamente sia Pier Pardo che Andrea D'Amico, il mio ragionamento è che non è figlio di Maldini, De Ketelaere, è un figlio del Milan costato 25 milioni di euro, e quando paghi un giocatore 25 milioni di euro è giusto aspettarlo, ci mancherebbe, ma non in eterno. Un altro tema è, stiamo parlando di De Ketelaere, ieri ha fatto la doppietta con l'Atalanta in Coppa Italia. Adesso andiamo un attimo cauti, perché qui bruciamo e ingigantiamo delle cose che secondo me ovviamente dobbiamo un po' aspettare. De Ketelaere è un buon giocatore, può essere un prospetto importante, è stato pagato tantissimo, all'inizio non è stata una scommessa vinta dal Milan, in futuro vedremo, ma abbiamo visto tanti giocatori dell'Atalanta poi andare in grandi squadre e non hanno fatto bene. Potrebbe essere il caso di De Ketelaere al contrario, mettendo la marcia indietro, questo non lo sappiamo. Sicuramente è un giocatore valido, ma da giocatore valido a crack nel Milan davvero ci passa, è un abisso, sì, questo bisogna dirlo. Però
la cartina al tornasole sarà che cosa succede nei prossimi mesi in casa Milan, perché ce ne sono stati altri di giocatori tra i 20 e i 30 milioni che devono ancora esprimersi. Ne faccio uno di nome, Pier, quello di Chukwueze, no? Poi adesso siamo appena entrati dentro il mercato di gennaio e quindi è chiaro che viene facile.
Chukwueze meno, nel senso che sì, De Ketelaere era stato l'acquisto clou. De Ketelaere era stato il Lindstrom del Milan di un anno prima, no?
Quello era il budget, d'estate.
Sia da un punto di vista appunto di investimento, sia dal punto di vista del rapporto rispetto al resto della campagna acquisti e anche alla condizione di squadra campione d'Italia, quindi tutto torna. Mazza, mi è piaciuta sta cosa. De Ketelaere sta al Milan dell'estate scorsa come Lindstrom sta al Napoli di questa, ed è anche Lindstrom un oggetto assolutamente misterioso. Chukwueze è un acquisto che rientra in una serie di acquisti che il Milan ha fatto, tutti più o meno intorno ai 20 milioni, finanziati in buona parte con la cessione di Tonali, in un'ottica diciamo complessiva di rafforzamento di medio periodo. Quindi secondo me sono due cose un po' diverse. Anche il livello di hype che c'era su De Ketelaere è completamente superiore rispetto a quello che c'è stato per Chukwueze, ma anche perché banalmente Chukwueze è stato, ripeto, uno dei sette giocatori che sono arrivati, con Pulisic, con Loftus-Cheek.
Sì, però se spendi quasi 30 milioni alla fine del primo anno qualcosa dovrei aver visto, che sia poi in mezzo a tanti altri, oppure che sia il colpo più importante di un'intera estate, qualcosa dovrei vedere, altrimenti insomma diventa difficile immaginare che cosa significhi tirare un bilancio. Mi fate chiedere ad Andrea D'Amico a proposito di mercato che si è appena aperto, io l'ho ribattezzato il mercato dei poveri e dei disperati. Poveri perché di soldi ce ne sono non tanti. Beh, e questo
a parte questo più, tutto
più
bene,
o meno
però,
l'abbiamo visto. No, dei disperati perché si muoverà e si sta cominciando a muovere, lo abbiamo visto, soprattutto chi ha disperato bisogno di raddrizzare qualcosa. Io insomma oggi leggevo il Napoli, Mazzocchi, Dragusin, Samardzic, magari ho letto anche il Demirale, il nome di Luwumbo, se dovesse servire. Ma a De Laurenti, Andrea, non conveniva spendere 50 milioni quest'estate?
De Laurenti, secondo me, voglio dire, si trova un po' in alto mare, perché comunque aveva una squadra perfetta l'anno scorso, con un allenatore che riusciva a mettere tutte le pedine in maniera perfetta, con un direttore sportivo che gestiva anche quelli che erano gli aspetti post mercato, e quest'anno purtroppo i risultati non arrivano. Quindi vuol dire che comunque avere un allenatore importante è veramente molto importante, scusando la ripetizione. Gestire anche i nuovi acquisti è un verbo altrettanto importante, come ad esempio fanno i grandi trainer, i grandi allenatori come Ancelotti e i grandi direttori sportivi. E purtroppo quest'anno si trova in una situazione dove, se non raggiunge la Champions, non raggiunge il budget, perché ormai il budget delle grandi è arrivare nelle coppe europee, soprattutto in Champions. Il budget delle piccole è quello di non retrocedere, e quindi all'interno di questo Napoli adesso è un attimo di difficoltà. Speriamo che Mazzarri, con la sua esperienza e la conoscenza dell'ambiente, possa dare da qui in avanti un equilibrio alla squadra, che ha delle prestazioni veramente altalenanti per ora. È un mercato dei poveri, sono d'accordo con quello che hai appena detto, perché comunque noi è da tanto ormai che siamo un mercato di transizione. I giocatori arrivano molto giovani e vengono valorizzati per essere venduti su delle piazze più importanti, oppure rientrano dei giocatori che non hanno espresso le loro qualità in piazze più importanti, quindi noi cerchiamo di riciclarli. Vediamo poi cosa succederà con questa nuova rivoluzione del calcio profetizzata dall'ultima sentenza della Corte Europea.
Sì, la Superlega o quello che verrà, se mai verrà qualcosa, insomma, siamo però all'inizio di una nuova era, su questo non c'è dubbio, così come non c'è dubbio che se tu fai 4 colpi a gennaio significa che hai sconfessato tutto il tuo progetto.
Posso non essere d'accordo su una cosa?
Sì.
Sul mercato dei poveri siamo d'accordo, ma ci siamo lamentati che portavamo i soldi all'estero, prendendo giocatori dal Brasile, dall'Argentina. Per una volta il mercato di riparazione è iniziato con un vantaggio importante per i club italiani, con soldi che dalle grandi, seppur pochi, vanno alle piccole. C'è D'Amico, che è il procuratore di Terracciano è un 2003, il Milan potrebbe approfittare della crisi economica, delle difficoltà societarie del Verona, e lo prenderebbe per 4 milioni di euro, un giocatore che può fare 3 ruoli, è italiano e quindi è un valore anche per la nazionale se dovesse crescere bene nel Milan. Mazzocchi, 3 milioni dalla Salernitana al Napoli, è un altro potenziale vantaggio. E se Mazzocchi non dovesse andare bene con il Napoli alla fine avrebbe buttato soltanto 3 milioni di euro. Per una volta che i nostri soldi restano in Italia e vanno dalle grandi alle piccole, secondo me è vero che siamo poveri, però non ci lamentiamo.
No, ma soprattutto negli ultimi anni ci siamo mossi meglio di molte realtà dell'estero. Io, ragazzi, capisco che poi qua siamo sempre catastrofisti e dobbiamo sempre criticare tutto e tutti, e vabbè.
No, facciamo due calcoli. Però, ieri davo un'occhiata al report della FIFA, quello ufficiale,
ragazzi,
dell'anno scorso l'Italia è stata fuori dalla top 10 per investimenti a gennaio, e questi sono numeri, non sono.
Vabbè, a gennaio si dice che sei lavorato bene in estate.
Vai Pier.
Ma sei pronto?
Aspetta, no, vai.
Rispondo con 7 lettere e ti dico Chelsea. Cioè, non esiste nel calcio italiano un esempio di soldi buttati come quelli che ha buttato il Chelsea in questi anni. Poi magari ce l'ha fra qualche anno, ci mancherebbe altro. Società che ha speso 480 milioni e decima in classifica in Inghilterra. Ci sono squadre in Inghilterra, il Manchester United, la quantità di soldi che ha buttato, Anthony. Cioè, vuoi vedere? Noi siamo un po' perché non ce li avevamo, e quindi probabilmente l'efficienza è un'efficienza forzata. Noi, secondo me, stiamo costruendo nel less is more, quindi nella ristrettezza rispetto ad altri mercati, una linea che comunque ha una sua coerenza. Poi bisognerà capire quanto impatterà il decreto crescita. Io mi auguro, come diceva Andrea, che avrà delle incidenze positive dal punto di vista della valorizzazione dei giovani italiani. Non ne sono sicuro, ma vedremo.
Io ho qualche dubbio.
Io ho qualche dubbio in generale.
Io credo che sicuramente farà contenti i club che hanno italiani da vendere, e vedo girare delle valutazioni che mi paiono fuori da ogni logica, perché poi funziona così, no Andrea, se confermi o smentisci. Certo. Quando una grande si rivolge a una medio piccola per il solo fatto di aver alzato il telefono, fatto la chiamata, sono 10, 15, 20 milioni di euro. Questo
sì, c'è un rapporto un po' sbilanciato che, ma sono più sbilanciati quelli che arrivano dall'estero, perché dall'estero, non parlavamo prima delle caffè, adesso Michele mi sembra abbia detto 25, probabilmente sono anche di più, e vediamo.
Perché te erano, sì, 35, sì. Beh, esatto. Vabbè, l'errore sul mercato ci sta.
Ok, no? Però consideriamo, visto che stiamo parlando di numeri, i numeri in aumento, no? Ci sono circa 100 giocatori stranieri che giocano nel nostro campionato, che non hanno giocato più di 20 minuti totali in questo campionato. 100 giocatori, cioè il 68% dei minuti giocati nel campionato di Serie A sono giocati da giocatori stranieri, ok? E allora io dico, se questi 100 giocatori stranieri non hanno fatto più di 20 minuti finora in tutto il campionato, ma vogliamo pensare che magari questi soldi potevano andare spesi a restare nel sistema italiano con 100 giocatori italiani che magari potevano avere lo stesso tipo di inserimento e valorizzazione. Allora, tante volte noi dimentichiamo che noi dobbiamo fare i conti anche col nostro territorio, e se non dai la possibilità ai nostri giovani di giocare, perché abbiamo visto che l'Under 20 è arrivata secondo ai mondiali, l'Under 21 comunque è pieno di giocatori forti, e invece gli Under 21 che sono arrivati in Italia sono di più dei nostri Under 21 che giocano in Serie A. Allora, voglio dire, è chiaro che l'apporto che arriva dall'estero non è qualitativo, e allora è meglio far giocare i nostri.
Ecco, questo è sempre il grande dibattito. Ciao Andrea, grazie.
Ciao, un abbraccio a tutti voi.
A proposito di lungimiranza. C'è un amico Egidio che scrive al 349-238-6666. Vogliamo dire qualcosa della lungimirante cessione di Dragusin da parte della Juventus? Io so che è stata anche usata una falsa plusvalenza, tanto per capirci.
Ma vabbè, comunque va bene tutto, però anche qui aspettiamo nei giudizi. Adesso non facciamo diventare eroi giocatori che hanno fatto bene 4 mesi, ci può stare. Aspettiamo comunque sempre la controprova, e si parla tanto dei famosi 30 milioni di euro, ma vediamoli prima e poi casomai capiamo se sono realmente 30.
Poi c'è un amico che si lamenta perché non parliamo dell'Inter. Oggi è il giorno di Buchanan,
però non fa notizia,
che sta facendo le visite mediche. Non fa notizia perché?
Non fa notizia perché l'Inter in questo momento sta facendo tutto bene, sono bravi, nonostante alcuni problemi economici. Comunque Marotta e Ausilio stanno lavorando molto bene. Inzaghi era buttato giù dalla torre un giorno sì e l'altro pure, invece sta facendo un ottimo lavoro. La squadra gira, è corta avanti, ma questo lo sapevamo quando hanno fatto il mercato estivo. Arnautovic, Alexis Sanchez, adesso si parla di Muriel, che è comunque un giocatore fantastico. Per quanto mi riguarda, l'Inter sta facendo grandi cose e lo ha dimostrato l'anno scorso giocando tutte le partite di tutta la stagione. Quindi l'Inter, tra virgolette, nel senso ottimo, non buono il termine, non fa notizia.
Sì, tira poco. Gianni De Biasi, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Gianni. Sensazione, buon anno anche a te. Sensazione personale, il mercato invernale non inciderà sulla corsa a scudetto, che poi è limitata a Inter e Juventus. La tua?
Credo proprio di no, perché chi fa le cose per bene le prepara in estate, le prepara con largo anticipo. Se parliamo dell'Inter, ha già un progetto che sta portando avanti da parecchio tempo, e credo che tutte le altre a ruota sono squadre che sono attrezzate per poter far bene, e alcune meglio di quanto hanno fatto in questa prima parte di stagione. Mi riferisco al Napoli, tanto per dirne una tra le tante.
Sì, anche chi magari non l'ha fatte benissimo le cose, o per strada ha perso dei pezzi. Cioè io penso alla Juventus, è una squadra che avrebbe bisogno di un intervento sul mercato, e però abbiamo capito, è anche importante, invece abbiamo capito che difficilmente ci sarà qualcosa. Poi io sono innamorato di Allegri, che si è riciclato come valorizzatore di talenti, e quindi, visto che abbiamo cominciato parlando di Mourinho, per me Mourinho in, ma anche Allegri in.
Sì, ma
se tanti la pensano diversamente.
Assolutamente, sono d'accordo. Non sarà bello, però comunque è concreto.
Oggi l'autobus è abbastanza pieno, comincia a essere abbastanza pieno. Io fortunatamente siamo su da un pezzo. Finestrino. Io avevo un bel posto finestrino, quindi sto qui tranquillamente. No, però insomma, per carità, ma è come tutte le... La cosa importante nella vita è non essere dogmatici, secondo me. Quindi non cadere nell'ortodossia da una parte o dall'altra. Allegri sicuramente si aspettava lui per primo di fare meglio negli anni da ritorno alla Juve, e lo scorso anno il girone di Champions League è stato terribile, scegliete l'aggettivo, è stata una cosa terrificante. Poi da quel momento in poi, secondo me lui ha fatto bene. È assurdo che ci siano anche delle mancanze di rispetto nei suoi confronti come quelle che abbiamo visto, ma insomma i tempi sono quelli che sono, e sta facendo molto bene. Io credo che si debba stare molto attenti a gennaio. Mi ricorda, guarda, il duello Inter-Juve mi ricorda il duello Manchester City-Arsenal dell'anno scorso, perché
quello che l'Arsenal aveva vinto a un certo punto e poi ha buttato via.
Ma questo lo pensavi solo tu, esattamente, lo pensavi solo tu, gufando, tra l'altro non ho capito bene perché. Comunque, vabbè, indagheremo. E no, non c'era alcun dubbio che il City fosse più forte, ma a un certo punto l'Arsenal aveva un calendario e una situazione di intrecci, partite, che poteva favorirlo nel mese di gennaio. È la stessa cosa. L'Inter per me è favorita, direi anche strafavorita, ma occhio, perché la Juve a gennaio potrebbe presentarsi il 4 gennaio, anche perché l'Inter salterà Inter-Atalanta, che ovviamente verrà posticipata a fine febbraio. Insomma, quindi secondo me sarà un gennaio dove la fuga mi pare abbastanza improbabile, e quindi insomma secondo me arriveremo al 4 febbraio con una partita che sarà una partita
quindi
delicata.
Tu vedi la Juve a San Siro avanti, quantomeno?
No, vedo la Juve o quantomeno, insomma, se guardi il calendario mi sembra la cosa più probabile, considerando che è una partita in più, no? Cioè, se non fa errori, sta davanti. E quindi poi andrà a giocarsi quella partita. Cioè, ci sono un po' di variabili. Detto questo, dal punto di vista della completezza della rosa, non cambio idea. Cioè, l'Inter, secondo me, è nettamente superiore. Mi associo, lo faccio veramente tutti i giorni, alle parole di Crescitiello sul mercato dell'Inter. Cioè, l'Inter è riuscita in questi anni a coniugare una situazione senza troppi denari dello spending review, senza troppe conseguenze tecniche. Anzi, è molto figo andare a giocare all'Inter. Cioè, la cosa più interessante, secondo me, dell'Inter è che i ragazzi di talento vogliono andare a giocare lì. Quindi è un posto cool,
è diventata una squadra molto attrattiva. E questo dice parecchio. Gianni, ma i ragazzi che allena Allegri dentro questa Juventus sono giocatori da scudetto? Penso soprattutto ai giovani, ovviamente non a Rabiot e agli altri.
Ma i giovani sicuramente non sono quelli sui quali poter fare affidamento, certo, sono delle variabili che possono farti fare la differenza, specialmente se hanno una maturità e che sanno interpretare al meglio il ruolo al quale sono chiamati a recitare. Io credo che tutto sommato la differenza sostanziale è che l'Inter viaggia 2,5 ed ha una marcha impressionante, la Juve 2,3 e qualcosa, ed è sicuramente una sorpresa tra virgolette, perché poi c'è un distacco abissale tra le Juventus e il Milan, tanto per essere chiari, e credo che sia già una situazione abbastanza cristallizzata. La Juve da qui in avanti può solo crescere anche come qualità di gioco, perché sicuramente non è una squadra che esprime il miglior calcio del mondo, ma quello che più conta oggi, come diceva l'avvocato Agnelli, non è importante. È importante.
Sì, guarda, c'è un amico che ci ha scritto per dire: Allegri dice che alla Juve se non si vince è un dramma. Si può anche dire che è un dramma non vincere quando si ha un allenatore che ha un mega contratto? Secondo me si può anche dire, perché i mega contratti non vanno in campo e non siedono nemmeno in panchina, altrimenti sarebbe tutto troppo semplice. C'è la borsa a proposito di mega contratti. Ciao Gianni.
Ciao, un saluto a tutti.
Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao. Teniamo ovviamente per Luigi Pardo. 800 24 00 24 la borsa, e torniamo subito.
Da questo momento in poi c'è un altro Mazzarri. Non mi lamento più, quindi. Una cosa che però non è cambiata è il numero per intervenire in diretta a tutti i convocati, e cioè 800. No, vabbè, dai, lo dico in italiano. 800 24 00 24. Veloci, che sennò poi si mette a piovere.
Tutti convocati.
C'è Massimo Mauro lì?
No.
Peccato, un peccato che non è. Per un ex calciatore, non rispettare gente che mangia dello stesso piatto dove lui ha mangiato, che siamo noi, è una brutta cosa. Perché ci sono commentatori e commentatori, c'è gente con un profilo diverso. Io quando guardo un commentatore che è stato lì o con il culo nella panchina o con i piedi dentro di campo, penso sempre che quelli lì capiscono e rispettano quelli che mangiano dello stesso piatto dove ha mangiato lui. E sembra che ancora mangia, perché sicuramente lui non va da voi solo per la sua bella faccia, sicuramente vai anche per qualche soldo.
Beh, insomma, bello carico, José, ieri sera dopo Roma Cremonese. Adesso andiamo a Roma e sentiamo cosa ne pensa la pancia del tifo giallorosso sul derby che arriva settimana prossima, Lazio contro Roma. A proposito, oggi sono arrivate la scansione esatta delle date dei quarti di finale della Coppa Italia. Vedo di recuperarle, così diamo anche una notizia agli amici che si muovono per acquistare i biglietti. Abbiamo visto stadi pieni anche ieri sera, quindi questa è sicuramente una buona situazione. Martedì alle 21 Fiorentina-Bologna, mercoledì alle 18 il derby Lazio-Roma, alle 21 a San Siro Milan-Atalanta, giovedì alle 21 ci sarà la vincente di Juventus Salernitana contro il Frosinone. Questo è quello che accadrà settimana prossima con i quarti di finale della Coppa Italia. Daniele Lomonaco, ciao.
Eccoci, buongiorno a voi.
Buongiorno a voi.
Ciao.
Ma ieri è stata più sudata o più goduriosa per i tifosi della Roma?
Guarda, sinceramente credo che siano andati tutti allo stadio con l'idea di poter vivere finalmente una serata un po' più tranquilla, e poi non ci si riesce, quindi alla fine è stata goduriosa, ma credo che se gliel'avessero chiesto prima nessuno avrebbe accettato di vivere quella serata così, avrebbero messo tutti magari la firma invece su una serata più tranquilla.
Il derby di settimana prossima è un bel termometro per misurare la temperatura delle due romane. Io francamente non so chi stia meno bene delle due. Voi che opinione avete? Chi risponde? No,
mi fa ridere la domanda sul meno bene.
Meno bene.
Parte presupposto stiano male tutte e due.
No, perché? Dai.
No, appunto. Beh, io ti dico che la Roma
in termini di emergenza sta peggio.
Ma devi mettere insieme tutto. Sì.
Che altro devi mettere?
Guarda, io ti dico che dato che
la partita è equilibrata, questo lo è per definizione.
scusami Daniele, non al volo, sul fatto che sia equilibrata non c'è alcun dubbio. C'è una differenza di un punto in classifica, la Lazio ha giocato la Champions League, la Roma ha giocato l'Europa League, il momento grosso modo è identico, insomma sono due squadre che si equivalgono, questo lo dicono proprio i valori. Secondo me, dal punto di vista delle emergenze, la Roma ha un problema in questo momento dietro che mi sembra più pesante di quello che la Lazio. Anche la Lazio ha delle assenze pesanti, per carità. Detto questo, è una partita equilibrata che ovviamente potrà girare, con ogni probabilità girerà, magari per un episodio, per un errore o per una prodezza, ecco.
Michele?
Ma, sì, d'accordo.
Ma no, Daniele.
Sì.
Daniele, vai.
Vado. Scusate che non vi sento benissimo, se quando se ne, con le voci sovrapposte non sento bene. Dicevo che sono d'accordo con quello che ha detto Pier, aggiungo solo un elemento che mi pare, così per capire un po' l'umore delle due squadre, che la Roma viaggi su un piano sempre più nervoso, come dire, no? di alti e bassi, mentre la Lazio sia più allineata su una posizione in cui nessuno sta chiedendo alla Lazio di arrivare, non lo so, al vertice del campionato di Serie A o di qualificarsi fino alle semifinali di Champions League, e in questo, come dire, in questo brodo abbia trovato quasi una sua comfort zone, no? Nel senso che le partite sono più o meno tutte equilibrate. La Roma vive invece di straordinari alti e straordinari bassi, passa dall'esaltazione che ci può essere dopo una vittoria col Napoli, l'idea di giocare con la Juventus, andarla a affrontare magari con anche con la speranza di poter fare un risultato, peraltro la prestazione a Torino poi c'è, e anche se il risultato va male, e ieri alla fine del primo tempo, pur in uno stadio entusiasta a prescindere, questo è un fenomeno che non so, bisognerebbe scrivere delle pagine apposite per poterlo spiegare, al di là dell'entusiasmo dello stadio, però le critiche nei confronti della squadra si sono a un certo punto fatte sostanziose, magari ascoltando i commenti che nella nostra radio o sui social network, e non si sa bene mai quale sarà la versione della Roma che vedremo, se magari con l'Atalanta è capace di andare a fare una grande partita e a vincerla, oppure di mettersi dietro e aspettare che l'Atalanta si sfoghi. Sono veramente difficile da,
sì,
da
comunque, pronosticare. Se posso riassumere, se ne parlava anche prima e vorrei sentire anche il pensiero di Daniele su questo, cioè partendo dal presupposto che la Roma non è purtroppo una squadra, magari lo diventerà, ovviamente l'augurio che faccio agli amici giallorossi, una grande del calcio europeo in assoluto, no? Che ogni anno deve lottare per lo scudetto o per vincere un trofeo. Io quello che penso come considerazione complessiva è che con Mourinho succeda sempre qualcosa, che i tifosi si sentano parte di un film, di un romanzo, di un'appartenenza. Cioè, questa roba qui non va sottovalutata. Cioè, l'entusiasmo del famoso 43esimo soldato consecutivo è un fatto, è un per serate come quella di ieri sera. Poi magari è chiaro che il tifoso vorrebbe vincere 3-0 in casa al 45esimo con la Cremonese e i più coraggiosi uscire a 3 minuti dalla fine per non trovare traffico, e lo posso anche capire, però ecco, cioè Mourinho ha questa capacità, ogni sua partita è un film. Roma-Napoli è stato un film, con lui che parla con Kvaratskhelia, si arrabbia, poi lo abbraccia, e poi è la stessa cosa con Osimhen, e poi parla con Politano, e con la Juve stessa cosa.
Sì, poi parla con Oisen, no?
Giallo dell'abbraccio,
esatto.
Esatto.
Bellissimo.
No, voglio dirti, questa cosa qui è un valore, nel senso che se nel momento nel quale noi non stiamo parlando.
Sì, ma non devi dirlo a noi, devi dirlo ai Friedkin, Pier, perché mi pare, non so se condividete l'idea, che il finale della storia sia scritto.
Sarebbe ora.
Ma i Friedkin possono anche avere la legittima aspirazione a fare un progetto diverso. Ribadisco, se ci sono i soldi per andare a prendere De Zerbi, faccio un nome di un allenatore che piace, a me piace tanto, a me piace Mourinho e mi piace De Zerbi, e non penso di essere bipolare, penso che dipende da quello che vuoi fare nella vita, dipende da che vuoi fare nella vita. Allora, se hai i soldi per fare un progetto con i giovani che costano, e lo dimostra il Milan di quest'anno, che costano, prendendoti anche degli errori, per tentativi ed errori, costruire un ciclo da 3, 5, 7 anni, vai a prendere un allenatore giochista come questi, fai una scelta meravigliosa. Ma se l'idea invece è quella di vivere, per fortuna o purtroppo, di questo genere di situazioni degli ultimi 2 anni e mezzo, Mourinho è una garanzia, dal punto di vista, dico una parola antica ormai, dello storytelling, che però è parte dell'andare a vedere una partita. Cioè, i tifosi della Roma in questi 2 anni e mezzo
si sono divertiti,
si sono emozionati, hanno pianto, hanno speso un sacco di soldi di benzina, hanno preso aerei, sono andati a giocare finali europee, una delle due l'hanno vinta, l'altra si rosica ancora, ci sono le attenuanti e c'è Taylor, è vero, Cioè, è vero, perché quella partita a Roma aveva giocato bene.
Io sono perfettamente d'accordo con te, Piero.
Peccato che poi con le lacrime e ovviamente la soddisfazione dei tifosi non fai l'impresa, non fai l'azienda. Vai a spiegare poi alla proprietà che non sei andato in Champions League per 2 anni di fila, forse 3, che adesso giustamente Pier Pardo dice una cosa bellissima, perché poi sapete il rapporto, ma soprattutto io sono un fan dai tempi del Darfo Boario di Roberto De Zerbi. Ovviamente De Zerbi in questo momento ha un mercato internazionale, quello italiano giustamente neanche certo. Lo guarda, però passare da Mourinho a De Zerbi significa veramente passare da due mondi diversi. Mourinho ci ha fatto emozionare, ha fatto tanto cinema, tutto bello, però poi alla fine i conti non tornano, questo è un dato di fatto.
Daniele già scritto il finale, insomma. Non lo so,
insomma, bisogna arrivare almeno tra le prime quattro, Pier, e non sei arrivato tra le prime quattro neanche se in Italia ti hanno tolto la Juventus.
Sì, ma
hai perso la finale di Europa League ai calci di rigore
con il Manchester City.
No, ma sarebbe stato dentro la Champions League vincendo con l'Europa League. Questo
sì, giocato alla pari,
ragazzi, non c'è. Possiamo dire quello che vogliamo, un rigore, una finale, poteva essere, ma non è stato, non l'ha fatta. Avete fatto prima il paragone Roma-Lazio, perché la Roma in una certa maniera e perché la Lazio in un'altra maniera. La Roma in estate ha fatto un mercato e la Lazio ha fatto un altro mercato, quindi sono aspettative diverse. La Lazio è stata seconda in classifica l'anno scorso, la Roma non è arrivata in Champions League.
Grande, insieme al Napoli, la Lazio è la grande delusione di quest'anno. Non si può, la Lazio insieme al Napoli
è
la grande delusione
di quest'anno. È una grande realtà del calcio italiano da anni e se ne parla troppo poco.
Non può fare sempre
seconda. Perché è una grande realtà del calcio italiano. Però voglio dirti, ci sono stati due approcci.
Secondo e ottavo c'è una terra di mezzo.
Io però vorrei sentire Daniele, che è quello che ne sa Daniele, più di tutti noi.
Vai.
Voglio dire che anche con voglio dire una cosa al volo, che anche con Fonseca, scusa Daniele, veramente 5 secondi, anche con Fonseca nell'anno della semifinale di Europa League persa male poi col Manchester United, a un certo punto inconsciamente hai fatto una scelta e hai perso dei punti in campionato, eri in corsa per poter andare in Champions, non ci sei andato, hai fatto inevitabilmente una scelta sull'Europa League. Magari Pioli avrà questo tipo di ragionamento da fare, non lo so, secondo me Pioli in Champions ci arriva comunque. Daniele, prego.
Io dico che la Roma è arrivata per tanti anni di seguito tra secondo e terzo posto e lo stadio andavano 35.000 persone.
Ecco.
E noi ormai siamo abituati a conquistare i trofei del quarto, del terzo e del secondo posto come se li dovessimo andare a festeggiare al Circo Massimo, facendo però solo un favore agli amministratori dei club, che per carità hanno voce in capitolo e pretendono quel risultato lì. Qualsiasi dirigente di una società di Serie A ti dice meglio arrivare quarti che andare in finale di Europa League senza avere la certezza di vincerla. Il problema è che i tifosi si esaltano per altre cose, si esaltano per i trofei, quindi preferirebbero vincere una Coppa Italia o un'Europa League, come nel caso della Roma. Se dovessero scegliere tra quarto e quinto posto, sceglierebbero quinto posto e Europa League, ma non c'ho nessun dubbio, anche se l'Europa League ti porta poi alla Champions, dice grazie. Io parlo solo della finale, non della vittoria. Quindi c'è questo entusiasmo a Roma di Mourinho, e c'è dall'altra parte chi, facendo i conti come faceva prima Michele, dice ok, però non sei arrivato quarto, quindi comunque hai fallito. Ma io contestualizzo e dico che quest'anno forse potrebbe essere un fallimento. L'anno scorso eri terzo, ti stavi giocando col Milan il terzo posto ad aprile, e poi tra infortuni e scelte strategiche inevitabili hai preferito privilegiare l'Europa League.
Cioè, io credo che l'anno scorso la Roma e Mourinho non siano
la calcolatrice
stati...
del mio smartphone. Ho azionato la calcolatrice del mio smartphone,
che
è uscito. Ho fatto 20.000
e la Roma in Champions.
Ho messo 20.000 spettatori in più per 25 partite all'anno, ma chiaramente se vai avanti in Europa le partite ne giochi ancora di più. Fa 500.000 con una media di, non lo so, fate voi, 40 euro a biglietto, senza considerare l'indotto, il merchandising, tutto il resto, sono 20-25 milioni di euro soltanto di questo.
Sì, ecco, questo ha un valore economico.
Questo ha un valore anche per i famosi amministratori delegati, capito?
No,
cioè,
non
è solo una scelta romantica.
Bruciati sul mercato.
Mourinho ha
il tuo smartphone, Pier, riprendi e fai calcoli con i soldi bruciati dal mercato, però.
Ho capito, ma i soldi bruciati dal mercato non è che li ha spesi soltanto Mourinho.
No, però li deve far rendere.
Li ha spesi solo Mourinho.
Li devi far rendere, però. Se ti metto a disposizione una macchina.
Insomma, io penso che
un'occhiata oggi a una statistica. Lukaku è dietro Lautaro Martinez il giocatore più impattante fra quelli che giocano nel calcio italiano in questo momento. Ad esempio,
poi si dice che non risolve le grandi partite. Ed è vero, ed è vero che lui storicamente nelle grandi partite fatica un po'. Qualche volta ci si mette pure, perché lui la finale di Europa League che gioca con l'Inter, segna il gol del
vantaggio. Le due finali non le gioca.
L'ha segnato lui, no? Poi fa l'autogol, per carità, e poi c'è il famoso episodio di Istanbul, quello che ti pare. Io ti dico che segnare un gol come quello che lui segna con Lecce in una partita ribaltata nei minuti finali, o segnare il gol che segna lui ieri, che rimette la Roma in carreggiata, dal punto di vista del peso specifico del gol, equivale a segnare un gol con una grande, perché magari è diverso il rapporto con i difensori avversari. Questo potrebbe essere un tema, no? Ma lui magari se si alza l'asticella dei difensori avversari può faticare di più.
Ma dal punto di vista della freddezza, che non averlo, comunque
no,
sia
ma dal punto di vista della freddezza, il gol di ieri pesa. Il gol con Lecce pesa. Un gol al 90esimo, sia pure contro una squadra di del lato destro della classifica, se serve a darti 2 punti in più o 3 punti in più, è un gol che pesa. Quindi io su Mourinho diventa sempre la guerra di religione. Io penso che sia discutibile, ovviamente, però che non si può disconoscere questo elemento di cui parlava Daniele, di fascina, che poi è un elemento anche economico, cioè non è soltanto l'elemento volemo se bene romantico.
La Roma ha fatto il bilancio migliore degli ultimi anni, l'ha fatto quest'anno.
Sì, che però diciamo tra le righe è catastrofico uguale, ma non solo la Roma.
No, sì, ha decisamente migliorato, sì, diciamo,
si
le
contano
perdite.
Feriti invece di morti, ma insomma sempre feriti si contano. Ragazzi, vi devo fermare perché c'è il traffico. Allora, ringrazio e saluto Daniele Lomanaco, ciao Daniele.
Ciao.
Ci sentiamo presto, saluto anche te Pier, ciao.
Ciao ragazzi, ciao.
Traffico e torniamo subito.
Scusi Mourinho, ma non le sembra di star dando un po' troppo i numeri ultimamente?
Dare numeri? Io non conosco dare numeri. Io conosco numeri di lotto, numero di scarpa, numero per mandare WhatsApp vocali a tutti i convocati, e cioè 349-238-6666. Ma io non so tu di cosa stai parlando.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, ci prendiamo qualche minuto alla fine di questa puntata per parlare di un evento che inizia in realtà fra qualche giorno. Inizia il 13 gennaio, 32esima edizione della Coppa d'Africa, che sta portando via una quantità enorme di talenti dalla Serie A e dai campionati europei, facendo arrabbiare tutti, credo anche a ragione. Poi bisogna rispettare i tifosi africani, che ovviamente ci tengono a questo appuntamento, anche i calciatori, stiamo vedendo, ci sono mille storie da raccontare. Però insomma inizia la Coppa d'Africa che si potrà seguire su Sport Italia fino alla finale dell'11 febbraio, e quindi si potranno vedere tutte 52 le partite, anche col commento dell'amico Malù. Malù, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Oh, c'è sempre un alone di fascino, carichissimo. C'è sempre un alone di fascino dietro e intorno la Coppa d'Africa. Ne abbiamo parlato spesso con Filippo Maria Ricci, che ha avuto la fortuna professionale di praticarla più volte. È una cosa a parte, un mondo a parte, Malù.
Sì, è un mondo a parte, un mondo fatto di colori, fatto di gioia, fatto di molti popoli che soffrono durante tutto l'anno, che in questo mese dimenticano i problemi quotidiani, perché comunque sono davanti alle televisioni, davanti alle radio. La radio è anche un mezzo molto popolare ancora in Africa, a seguire insieme le partite, a tifare per la propria nazionale. Quello che hai detto poc'anzi, in parte sono d'accordo con te, ma l'armonizzazione dei calendari non dipende dai calciatori. I calciatori devono rispettare quelle che è il calendario che gli dà la CAF. Purtroppo questa competizione viene giocata in un momento in cui in Africa i campionati sono fermi, per quello che non c'è la concomitanza col resto dell'Europa. Tra l'altro anche l'Asia, che però fa meno rumore, gioca nel periodo in cui in Asia i campionati sono fermi, perché fondamentalmente un continente decide di giocare le competizioni quando non si gioca le competizioni nazionali e internazionali. Però, del proprio
ma
continente.
Ma lui è l'ultima volta. Nel 2025 si gioca d'estate.
Sì. No. È l'ultima volta per quanto riguarda il Marocco, perché si è deciso di giocare. Non è la prima volta che si gioca d'estate. È successo anche nel 2019. Vi ricordate Koulibaly, vari giocatori come sono tornati a giocare a 40 gradi? Non è proprio il massimo. Dunque si giocherà il 25 in Marocco e dopo bisognerà capire se si rispetterà, tra virgolette, si troverà una soluzione con la remunerazione dei calendari giocando tra giugno e luglio, o se si ritornerà a giocare a dicembre e febbraio, al 25 è sicuro d'estate, dopo dopo ancora non si sa.
La Coppa d'Asia fa meno rumore perché ha molti meno talenti di quello splendido bacino che è l'Africa. Insomma, chi è più anziano ricorda la Coppa d'Africa quando dovevi andarti a scoprire, poi a sgrezzare magari giocatori che erano altrimenti invisibili al grande pubblico. Oggi non è più così, basta, no, Michele, mettere in fila chi parteciperà a questa Coppa d'Africa, ci sono alcuni dei nomi migliori del calcio europeo.
Assolutamente sì, infatti noi abbiamo puntato anche per un'altra ragione, perché siamo in pieno mercato e ci sono giocatori che avranno mercato anche d'estate, quindi poi Malum Pasinkatu è un appassionato di Coppa d'Africa, non un mese all'anno, ma è appassionato 12 mesi all'anno, quindi grande competenza. Insieme a lui abbiamo inserito anche calciatori, ex calciatori africani, e quindi le 52 partite secondo me sono molto interessanti, perché sia in chiave mercato ma anche come passione. E Malum Pasinkatu una volta in diretta ci ha anche raccontato gli umori per un calciatore africano: entra nella storia del suo paese se vince la Coppa d'Africa, non se vince lo scudetto, la Champions League. Se Malou lo conferma, questo ti fa capire quanto sia interessante. E per un Osimhen di turno neanche puoi permetterti di dire sì, ma non devi andare a giocare la Coppa d'Africa, come qualcuno direbbe qui in Italia. Lui ci va, ci corre, e ovviamente è molto molto felice di fare questa competizione che ormai è pronta per partire. Lo stesso Bennacer, appena poteva, subito ha lasciato Milano e andato.
Sì,
non ha perso un giorno.
Poi credo, ma questo in generale, insomma, credo che il rapporto tra nazionali e club debba in qualche modo essere riorganizzato. Ma lui, abbiamo ancora qualcosa da scoprire in Africa? Perché Salah, Koulibaly, Osimhen, Bennacer, insomma,
no, perché è in studio con noi, ne approfitto per fare un plauso al fratello direttore Michele Chisciello, che ha creduto, lui crede molto nelle competizioni alternative, come lo chiamo io quando parliamo in privata sede. Ha creduto nel calcio arabo, gli sta dando ragione. Ha creduto subito, senza esitare, sulla Coppa d'Africa, che io l'ho sempre pressato dicendo che comunque è un calcio in crescita, e vediamo che oggi in Africa giocano top player, non giocano giocatori normali, giocano star che nei loro club sono fondamentali. Il Napoli, oltre a Anguissa, dunque perde due titolarissimi. Il Milan ha appena recuperato Bennacer e lo perde subito. Cioè, vanno via giocatori veramente che solo. E in Italia non siamo ancora tanti rispetto alla Francia, rispetto alla stessa Inghilterra, alla Bundesliga. Guirassy, che è il capocannoniere della Bundesliga, subito parte per la Guinea. Cioè, il livello è veramente alto. Più tanti giocatori che faremo scoprire.
Cosa c'è da scoprire partita? Ancora? Perché adesso è un mercato praticato.
Allora, c'è da scoprire squadre alternative, come si possono dire. La Guinea Equatoriale, che già è stata sorpresa nella passata edizione arrivando ai quarti. La Guinea Bissau, che darà al calcio il kick-off proprio con la squadra paese organizzatrice della Costa Lavoro. Dunque la prima partita ha sempre un suo perché, anche se la Costa Lavoro è una delle più importanti. Il Gambia, una squadra che non se ne parla, alla sua seconda consecutiva presenza, ed è una squadra con una fucina di talenti sempre da seguire. La Tanzania, che è una squadra che non ne parla nessuno, da seguire. Lo Zambia, una squadra storica. Mozambico, Namibia, Capo Verde. Cioè, io non voglio parlare di squadre che tutti quanti conoscono, non voglio manco parlare della mia Repubblica Democratica del Congo, voglio parlare della Mauritania, un'altra squadra che per la seconda volta si qualifica. E sono queste, l'Africa, il livello sta crescendo, non solo le storiche che sono le favorite, ma anche un calcio che si sta equilibrando in tutto il continente, e questo fa sì che escono giocatori forti non solo nei paesi che conosciamo noi.
Sì, il cui destino poi è se possono andare in Europa e da lì fare poi la carriera. Ciao Malou, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, grazie Malou. C'è chi chiede, chi dice che andrebbero fermati i campionati europei per rispetto alla Coppa d'Africa. Io credo che andrebbe fatto un calendario un po' più organizzato. Chi si lamenta perché non è stato toccato l'argomento Eurolega con l'ennesima vittoria, la settima consecutiva in casa della Virtus, lo faremo domani, carissimo Paolo da Bologna. E c'è chi dice che Tiago Pinto è inadeguato come operatore sul mercato.
Mi guardi, vuoi una risposta?
Lo scrive un amico, Riccardo, si firma.
Diciamo sì. Che finora voto 5. Ci aspettavamo di più per quello che aveva budget. sì, per i risultati raggiunti,
soprattutto all'inizio, perché quindi, diciamo, gli ultimi mesi il budget non è che sia stato
però dobbiamo essere onesti, se prima io personalmente sono andato un po' controcorrente sulla vicenda Mourinho, adesso non possiamo mettere 8 in pagella al direttore sportivo, mi sembra anche giusto, dai.
Siamo arrivati alla fine, allora io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Fresani in regia, ringrazio Michele, ciao
a
prestissimo, appuntamento per tutti domani dopo il GR delle 14, ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!